ci hanno insegnato che Dio ascolta le preghiere di tutti e Gesù afferma che Dio farà giustizia ai suoi eletti e aggiunge in questa parabola lo farà prontamente. Ora noi viviamo i giorni della nostra vita ingarbugliati in situazioni che richiedono costantemente l'azione della grazia. Abbiamo bisogno di Dio, di un Dio che ascolti le nostre preghiere, che ci faccia giustizia per le tante sofferenze subite. Abbiamo bisogno di un Dio che ci stia sempre vicino e che intervenga sempre, affinché non restiamo smarriti nel labirinto di questo mondo. Eppure, molte situazioni della vita, o a volte intere stagioni della vita, o perfino l'intera esistenza, sembrano lasciate interamente nelle nostre mani. Sappiamo che lì nel cielo, da qualche parte, Dio esiste, ascolta e vede tutto, ma non capiamo perché siamo lasciati a gestire le situazioni di sofferenza o di ingiustizia da soli. Non capiamo come e perché Gesù faccia promesse così chiare e inconfondibili, mentre dall'altra parte sembra che quelle promesse non si compiano. E ci chiediamo perché. Forse perché non lo meritiamo noi? Oppure Dio è troppo impegnato in faccende ben più importanti? Domande che restano aperte alla nostra riflessione. Ma il Vangelo di oggi ci illumina non solo sui sentimenti veri di Dio, ma allo stesso tempo mette tutto l'accento sull'importanza della preghiera e della fede, perché certe domande a noi capita di farle proprio quando la preghiera e la fede non sono vissute evangelicamente, così come Gesù vuole. Allora, in questa parabola, in un villaggio vi sono un giudice e una vedova, e sono figure simboliche. Il giudice rappresenta colui che può tutto, perché è lui a dispensare premio e castigo. Da un suo cenno dipende la vita e il destino della persona giudicata. Egli può salvarla o condannarla a morte. È vero che al tempo di Gesù la condanna a morte era riservata al procuratore romano che rappresentava l'imperatore in quella provincia, ma il simbolismo è uguale e regge comunque. La vedova al tempo di Gesù rappresenta una donna in condizioni di totale dipendenza, perché ha perso il marito e non avendo nessuno nella parentela del marito che la prendesse in casa, perché questa era l'usanza, la vedova è una persona fragile, esposta al mondo e spesso esposta alle angherie di una società maschilista e discriminatoria. Non ha nessuno che prenda le sue difese. Il suo destino è nelle mani del caso, perché non avendo un uomo che la custodisca, potrebbe anche morire di stenti e di fame. Per noi oggi, vivendo in una società dove la vedova percepisce perfino una parte della pensione del marito defunto, sempre che siano nell'età della pensione, immaginare le condizioni della vedova al tempo di Gesù chiede un po' di sforzo. Dunque, il giudice e la vedova, due figure opposte. Alla fine, il giudice, indisposto per le insistenze della vedova, le accredita la giustizia. Ma lo fa per la sua insistente preghiera, per la sua convinzione che il giudice, prima o poi, accoglierà il suo appello. La vedova non ha risorse, non ha denaro per corrompere il giudice. E se anche il giudice non le avesse accordato la giustizia, nessuno se ne sarebbe preoccupato, perché la vedova non appartiene a nessuno. Ma alla fine il giudice acconsente e la donna se ne va con la grazia perché ha ostinatamente creduto. Non ha ceduto neanche per un istante e non ha mai cessato di insistere e di pregare questo giudice. Il giudice ha ceduto dal canto suo, ma non per amore, neanche per compassione. Infatti si dice di lui che è un uomo che non temeva Dio. Da uomo di potere qual è, poteva rimanere indifferente o pretendere perfino dei soldi non dovuti. Però egli cede. E si dice che cede perché la donna non venga più a importunarlo. Ora, nella lingua di Gesù, la parola importunare, secondo alcuni esperti, era detto in un altro modo. In questo modo, perché non venga a farmi un occhio nero. Le concederò la giustizia perché questa donna non venga a farmi un occhio nero. Ora, fare un occhio nero non significa dare un pugno nell'occhio, ma è una metafora. Una metafora che voleva dire far perdere la reputazione. Quindi fare un occhio nero ad una persona significava far perdere a quella persona la sua reputazione. Allora il giudice concede la giustizia alla donna perché non vuole un occhio nero, ossia non vuole che la donna se ne vada in giro parlando male di lui e danneggiando la sua reputazione. Il gesto del giudice dunque è compiuto per puro interesse, salvarsi la faccia davanti alla gente. Se le preghiere e la convinzione della donna sono riuscite a strappare al giudice la giustizia desiderata, quanto grande deve essere l'amore di Dio, che non agisce per vile interesse, ma solo per amore. Si coglie da qui l'importanza della preghiera, la preghiera della fede. Nella fede il cuore esprime la fiducia filiale illimitata nella vicinanza sicura e compassionevole di Dio. È la fede che ricorda all'intelletto che Dio è fedele a se stesso e pertanto all'umanità. La preghiera è l'elevazione costante e ininterrotta dell'anima a Dio, un atto di affidamento alla sua misericordia. Il cuore del racconto evangelico di oggi è chiaramente espresso nelle parole di Gesù. Dio è colui che si china sul povero e lo raccoglie tra le braccia del suo amore. I poveri possono essere abbandonati dagli uomini, ma l'amore di Dio non può venir meno. Dio fa una promessa chiara ai suoi figli, senza raggiri, ed è fedele alle sue promesse. Tutti gli uomini sono amati da Dio con amore unico e irripetibile, ma i poveri sono amati con una speciale predilezione. Lo abbiamo visto qualche domenica fa nella parabola del ricco Epulone e del misero Lazzaro. Il volto di Dio che si china sull'umanità e la ama si chiama Gesù. Nel suo sangue noi tutti siamo stati amati e Dio Padre ama talmente il Figlio, il quale ha dato la sua vita per compiere la sua volontà, che non può svilire il valore infinito di quel sangue sparso. In nome di tanto amore, Dio raccoglie a sé tutti coloro che vogliono riconoscerlo come Padre, ma per i poveri questo amore è ancora più speciale. Per questo, già all'inizio del suo Vangelo, nel Magnificat, Maria canta la gloria del Signore che è intervenuto nella storia dell'umanità. Ha disperso i superbi. Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. E questa è la giustizia che la comunità cristiana deve portare sulla terra. ma perché si manifesti questa giustizia che inaugura il regno di Dio, c'è bisogno di una rottura con i falsi valori che la società presenta. Quindi non si può chiedere al Signore che si realizzi questa giustizia, che Lui faccia giustizia, se per primi i discepoli, noi discepoli, non abbiamo rotto con questi falsi valori del mondo. Gesù parla di un Dio fedele, ma pone alla fine della parabola un dubbio sugli uomini. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Poco prima i discepoli avevano chiesto a Gesù: aumenta la nostra fede. Adesso, quasi in risposta a quella richiesta, Gesù dice: ma io troverò la fede, quella fede che voi chiedete, quando ritornerò sulla terra a inaugurare il compimento definitivo del regno di Dio? È un ammonimento all'umanità di ogni tempo. Il giudice della parabola rappresenta quella parte di umanità che non teme Dio e che ha puntato la propria salvezza nell'instaurazione di un sistema economico, politico, sociale di predominio, di accumulo infinito di ricchezza, di sottrazione sistematica dei beni ai poveri. È quella parte di mondo a cui non interessa neanche l'idea della salvezza, perché non crede nella possibilità della perdizione. La comunità che Gesù vuole è quella della fede, una comunità che non cessa mai di credere che in ogni ora della storia tutto ciò che minaccia la giustizia e la vita degli uomini, soprattutto dei poveri, non passerà mai inosservato agli occhi di Dio. Questa comunità non solo deve credere che Dio farà giustizia, ma deve operare essa stessa per essere tramite dell'azione di Dio, il quale opera la giustizia. Deve essere strumento di questa giustizia. Non può essere una comunità adagiata sugli allori e che poi lascia a Dio il compito di salvare il mondo, ma una comunità che incarna il volto di Dio, la sua compassione, la sua ansia per il bene dell'umanità, e mediante la sua parola e la sua testimonianza fa di tutto per realizzarla, anche se per farlo dovrà lottare contro i potenti del mondo. Gesù vuole una comunità orante, cioè una comunità di fratelli e sorelle che pregano incessantemente, perché la preghiera è elevazione dell'anima a Dio e segno della fede professata, fede nella presenza di Dio nella vita degli uomini e nella storia. Quanto poi al fatto che a volte Dio non sembra rispondere a tante delle nostre preghiere, oppure sembra temporeggiare, Gesù risponde con la domanda più importante: ma voi avete la fede? È come se volesse dire: se avete fede che Dio non abbandona le sue creature, sapreste che per mezzo di questa fede voi avreste occhi per vedere là dove Dio sta guardando, e lì concentrereste il vostro amore. Dio ascolta la preghiera di tutti, ma le preghiere che noi facciamo sono davvero tutte preghiere che mirano a realizzare il nostro vero bene? Ovviamente un caso a parte è rappresentato dalle situazioni umanamente tragiche. Là dove c'è la sofferenza di una creatura umana e la preghiera eleva da Dio perché lenisca quella sofferenza. Ovviamente a noi non è possibile dare una spiegazione con parole umane a tutte le profondità del mistero di Dio, ma una cosa è sicura: la fede chiede di guardare sempre e comunque oltre ciò che i nostri occhi vedono e oltre ciò che il nostro cuore desidera. Dio ci ama di un amore più grande di quello con cui noi stessi saremo mai capaci capaci di amare i nostri cari o qualunque altra persona. Resta la domanda: ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?